Cari amici, benvenuti a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Dio vi benedica, siamo qui dal vivo con fratello Giuseppe. Dio ti benedica, Giuseppe.
Gloria a Dio.
Alcuni di voi ci hanno già inviato delle domande e allora siamo qui per rispondere. Angela, Dio ti benedica.
Salve, Dio vi benedica anche a voi. Speriamo che capite il nostro italiano, io con Dora siamo un po' spagnolizzate.
Se non capiscono facciamo un po' di sconto.
Oh, ma meno male che sei qui, fratello Giuseppe.
No, guarda, fai conto che non ci sono, guarda. Non cominciare a darmi lavori, per favore.
Tu devi dare il messaggio oggi.
Insomma, quante cose devo fare qua?
Tutto.
Devo anche cucinare?
No, questo cuciniamo noi.
Me lo vuole mangiare, non è cucinare.
Cuciniamo noi, fratello. Un fratello ci ha scritto così: vorrei sapere anche io alcuni posti dove è meglio rifugiarsi. Fratello Giuseppe, quali sono i paesi che tu suggerisci per rifugiarsi nel tempo della fine?
Quindi stiamo parlando ovviamente del tema che è giunto il momento di spostarsi dall'Occidente malvagio,
sì,
perché sta arrivando il marchio della bestia, che probabilmente, come la maggior parte degli studiosi biblici pensano che sarà il macrocipio, sono d'accordo, qualunque cosa sarà non importa, ok? L'importante sarà non riceverlo.
Amen.
Quindi in vista di questo,
sì,
dobbiamo vedere
rifugiarsi
dove il Signore ci vuole.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
E allora, i fratelli che si sentissero chiamati dal Signore a uscire da una città, che si sposti in un'altra, che il Signore gli dice dove. Si sentono chiamati ad andare a un'altra nazione, a un altro paese, che vada in un'altra nazione dove il Signore li guida, non sta a me a dire dov'è che devono andare. A me il Signore mi ha chiamato a spostarmi con la mia comunità qui in un altro continente.
Mm-hmm.
Il Signore ci ha parlato,
sì,
abbastanza chiaro. Nel 2011 ci abbiamo messo un bel po' di mesi a vendere tutto.
Sì, un anno.
È quasi un anno, sì.
Sì.
Ed eccoci qua, e per noi è un paragonato all'Europa, è un po' come il paradiso sulla terra qui.
Mm-hmm. Amen.
Siamo, la testimonianza va meglio, lodiamo e ringraziamo il Signore.
Amen.
Allora, le nazioni principali. Vabbè,
sì. Sono paesi che tu suggerisci che sono meglio di altri?
Guarda, non è che io ho esattamente, come si dice, l'indice, cioè posso così condividere, sì, condividere più o meno, dare un'idea, però non è che devi andare in base a quello che dico io, devi andare da Gesù, mettiti in ginocchio,
sì,
e continuare a pregare, va bene, finché il Signore ti risponde. Ricordati sempre che una domanda che fai al Signore, una domanda vaga, riceverà una risposta vaga.
Allora, che suggerisci?
E non avete perché non chiedete, e chiedete male, bisogna chiedere specifico. Gesù, tu vuoi che esca da questa città, dalla nazione, dal continente, mostra.
Ah, specifico con nome?
Specifico, no, la domanda che da fare al Signore deve essere specifica. Gesù, vuoi che sto in questa città, che mi sposto?
Uh-huh, uh-huh.
E continua a pregare. Poi il Signore dice, sposta un'altra città, sposta un'altra nazione, quello che lui ti dice.
Va bene. Amen.
Allora, le nazioni.
Se abbiamo ricevuto varie domande sull'email dai fratelli che dicono, cosa pensi di Alaska, di Australia, di
uh-huh,
Africa?
Uh-huh. Ci sei. Beh, Alaska, per favore, insomma, cosa andare lì a morire di freddo? Vai in un posto dove puoi fare un bagno, nuotare in un lago, che so io.
Sì, ma è un posto senza guerre.
Non sono così sicuro. E l'Alaska è probabilmente il posto più, chissà, magari pieno di missili atomici americani, perché è più vicino alla Russia. Cioè, non lo sappiamo, cioè non è che è così che funziona la cosa. Allora, le nazioni, guarda, diciamo, come ho detto, ripeto, io sono uscito dall'Europa perché l'Europa diventerà secondo me un piccolo inferno sulla terra, uguale alla grande Babilonia, Stati Uniti.
Perché Europa diventerà?
Perché adesso fra poco, proprio il 2014, ci sarà la nuova polizia europea basata sul modello tedesco, quindi ecco che, virgolette, il ritorno del nazismo. Adesso aboliranno i carabinieri, per esempio in Italia, quei dolci carabinieri che potevi discutere, erano così dolci, adesso li toglieranno e metteranno le teste quadrate dei tedeschi senza Cristo. Così, ci sono anche italiani senza Cristo, non è che è una cosa razzista, però i tedeschi, sai, è stato facile per i tedeschi, per la Germania lì, avere il nazismo, perché sono un popolo abbastanza quadrato, insomma. I cristiani sono molto schiacciati lì, c'è una mentalità molto nazista, anche se adesso sono socialisti, eccetera, però cioè, ormai non è più la Germania di Martin Lutero cristiana, adesso la stragrande maggioranza Germania è anticristo, così come tutta l'Europa, solamente che la mentalità tedesca, austriaca, è una mentalità molto schematica, rigida, fredda. Io mi ricordo che sono andato a evangelizzare in Austria, diverse chiese che ci hanno invitato, cioè, questo era 2010?
Sì,
10 o 11, sì.
Tu eri là con me, ti ricordo che tu traducevi, e allora ci raccontava una storia incredibile. Questo poliziotto austriaco va alla casa di uno, bussa alla porta, e questo apre la porta, vede che è un poliziotto e chiude la porta, e quello tira fuori la pistola e gli spara attraverso la porta, la uccide.
Oh,
conseguenze
no.
Zero.
Wow.
Cioè la mentalità è stranissima, cioè,
ma di punto di vista biblico, perché Europa?
Perché da lì sorgerà l'anticristo.
E i fratelli che non sapevano.
Da lì sorgerà l'anticristo. Daniele capitolo 7 dice che ci saranno 10 nazioni che sorgeranno e che daranno potere alla bestia. Questo è un parallelo dell'Apocalisse 17, daranno potere alla bestia, e la bestia, l'anticristo, di lì prenderà potere su tutto il mondo. Sorgerà dall'Europa. La profezia parla che ci sarà la guerra tra Europa contro l'America, tra l'altro. Dicevo, questo è impossibile, molti dicono che l'Europa è alleata dall'America, ma guarda, non è così la cosa, guarda, tu guarda la prima e la seconda guerra mondiale, le nazioni si sono divise in maniera strana e bizzarra, farsi la guerra uno contro l'altro, le cose cambiano in base all'interesse.
Allora l'Europa non è un luogo di rifugio?
Beh guarda, se tu non riesci a uscire, organizzati in Europa, per esempio Norvegia,
in che modo?
Per esempio Norvegia è un posto molto freddo, sì. Se non ti dispiace il freddo, lì la Norvegia è una specie di rifugio, perché la Norvegia è una nazione ricchissima e non vuole entrare nella comunità europea, capisci? Quindi dipende, però non sto dicendo andate tutti in Norvegia, se tu non riesci a uscire dall'Europa, organizzati dove sei, se sei in Italia, organizzati in Italia.
Come?
E vai in montagna, poi trovati un pezzo di terra in montagna dove c'è acqua, una sorgente, qualcosa che acqua che puoi bere, e lì portati su una roulotte e abbi, ed ecco il tuo rifugio, per esempio.
Mm-hmm. Ok, deve essere una montagna o non necessariamente?
Può essere dove ti pare, però in Italia è un posto pieno di montagne, la cosa migliore sono le montagne.
Mm-hmm.
E infatti i partigiani che lottavano contro i nazisti in Italia si nascondevano nelle montagne e non li hanno mai trovati.
Mm-hmm.
E, per esempio c'erano criminali in Calabria, si sono sempre nascosti nei boschi e sulle montagne della Calabria, non li hanno mai trovati. Sardegna è la stessa storia. Infatti Gesù ha detto, quando vedete l'abominazione, Matteo 24,15, fuggite alle montagne.
Mm-hmm.
Matteo 24,15-16. Quindi la montagna è il posto migliore per rifugiarsi, perché, perché ti sposti in qualunque posto, in qualunque zona, dove non ci sono strade, non c'è niente, devi arrampicarti, chi ti va a trovare lì? Ci vogliono 1 milione di soldati per controllare le montagne, no, non è possibile. La cosa invece bisogna organizzare e sopravvivere. Non dico durante la tribolazione, che lì subentreranno gli angeli di Dio e si prenderanno cura della donna, la sposa di Cristo, da Apocalisse 12, verso 6 e 14, diciamo gli angeli di Dio si prenderanno cura del cibo. Durante la tribolazione il cibo apparirà miracolosamente come la manna del cielo in un tempo quando servirà il marchio della bestia per comprare uno stuzzicadenti. Però per arrivare fino ad allora trovati un posto sulla montagna o un posto qualsiasi dove c'è acqua, è un posto, se fa freddo, un posto per rifugiarti, con del cibo che non deperisce, come per esempio riso, pasta, granaglie, zucchero, miele, cose così.
Ma perché devo rifugiarmi prima della tribolazione, fratello Giuseppe?
Perché arriveranno dei tempi difficili. Per esempio, profeticamente sta per arrivare, diciamo, un crollo finanziario mondiale.
Mm-hmm. Okay.
E ci saranno scienziati, dei profeti cristiani che hanno profetizzato che alcune città sarebbero state contaminate in maniera non ben specificata, forse radiazione atomica, forse una bomba nucleare sporca nel giacimento dell'acqua, quindi l'acqua non si poteva bere, e diciamo la gente che moriva nelle città e diventavano cannibali, si uccidevano per un mezzo chilo di pane, eccetera. Quindi le città saranno l'inferno sulla terra, mai, mai, mai programmare di nascondersi in una città. Se proprio devi andare in città perché sei un missionario come noi, andare ad evangelizzare, oppure lavori lì, ok, ma preparati una via d'uscita.
In Italia ci sono luoghi di rifugio?
Devi farteli tu questi luoghi di rifugio. Non è che i luoghi di rifugio te lo dà il governo ci darà problemi.
Sei sicuro?
Per quanto riguarda le nazioni nel mondo, guarda, per esempio Sudafrica, dove parlano inglese, però c'è molto crimine, quello è un posto che va bene, una specie, se sei in Africa, il Sudafrica è un buon posto di rifugio, se sei in Asia.
Perché
Sudafrica parlano inglese, è una nazione cristiana, però i negri lì ce l'hanno molto coi bianchi, c'è molto crimine. Noi abbiamo un fratello missionario lì che ci racconta, però per esempio a Pretoria, capitale del Sudafrica, c'è tantissima polizia perché ci sono le ambasciate, eccetera. In Asia un posto potrebbe essere le Filippine, è una nazione cattolica, quindi cristiana.
Alcuni hanno chiesto se Israele è un luogo protetto di Dio, quindi un bel rifugio o no?
Israele è un rifugio, sì. Israele, vedi, Israele c'è la protezione di Dio, quindi Dio. Israele arriverà fino alla fine, fino al rapimento, eccetera. Infatti la Bibbia dice che sarà proprio nel rapimento, quando Cristo giunge a rapire la sua chiesa nel mondo, che gli ebrei si convertono. Lo vediamo lì in Zaccaria 12 e 14.
Ma la Bibbia dice che l'abominazione della desolazione ci sarà in Israele, in Gerusalemme. Allora
sì,
come può essere un luogo di rifugio di Israele?
Perché non verranno... vedi, dopo 3 anni e mezzo di tribolazione, ok, e lo vediamo in Apocalisse 11, quando suona la 7ª tromba, Apocalisse 11, 15, e c'è il rapimento, quindi, dopo 3 anni e mezzo, c'è un grande terremoto e 7.000 muoiono, lo vedi in Apocalisse 11, e dice che la rimanenza darà la gloria a Dio, si convertiranno. Cosa significa? Significa che questi qui non hanno la marca della bestia.
Israele.
E certo, perché se dopo...
E per questa ragione è un luogo buono per
rifugiarsi. Sì. E uno dei problemi principali saranno i musulmani, che l'anticristo userà come suoi... Così come Hitler ha usato le brown shirts, come si dice, brown shirts, le camicie marroni, italiano, cioè le sue squadre d'assalto per silenziare, uccidere, picchiare chi si opponeva al nazismo, sotto banco picchiavano tutti, uccidevano anche. L'anticristo sarà musulmani. I musulmani sono perfetti per perseguitare i cristiani sotto banco, lo stanno già facendo. Ok? Vanno lì, tirano una bomba nelle chiese la domenica, che riunirsi in chiesa la domenica è la cosa più stupida che puoi fare, perché lì il diavolo sa dove sei e la bomba te la possono tirare quando vogliono. Invece bisogna tornare alle chiese nelle case, ok, come la prima chiesa ha fatto per 300 anni, e così
sì,
che ha vinto il mondo.
Il
cristianesimo hanno perso il mondo perché stanno spendendo tutti i soldi a costruire inutili edifici morti, chiamate chiese, che non sono chiese, le chiese siamo noi. 1 Corinzi 3,16, le chiese siamo noi, Dio non abita nei templi fatti da man d'uomo, Atti 7,48. Quindi è una grandissima stupidaggine riunirsi la domenica in chiesa. Bisogna riunirsi tutti i giorni, dove ti pare, casa tua, casa mia, adorare, in gruppo, eccetera, dove il diavolo non lo sa, i musulmani non lo sanno, che i cari musulmani che adesso entrano in Europa sotto copertura umanitaria con la benedizione del Papa, eccetera, e domani si toglieranno la maschera e diranno adesso l'Europa appartiene a Maometto, lo stanno già predicando. E la grandissima ignoranza occidentale credono di aiutare questi poveri rifugiati, i poveri rifugiati arrivano qui, prendono diritto di voto, il lavoro, si legalizzano e poi ti dicono a te cosa devi fare. Tu vai in Arabia, se tu in Arabia Saudita per esempio stai leggendo la Bibbia in privato con un gruppetto di amici, 5-6 persone nella tua casa, se ti trovano, viene arrestato immediatamente, picchiato, torturato e possibilmente ucciso. È proibito leggere la Bibbia, adorare il Signore col tuo gruppetto nella tua casa privata, non puoi riunirti 4-5 persone a leggere la Bibbia in privato. Lo fanno, ma quando li trovano, capisci.
Amen. Altri paesi, fratello Giuseppe?
Sì, tu sei venuto in Sud America, perché?
Perché nel mio caso si è mostrato il Sud America.
Allora Sud America è un luogo per rifugiarsi?
Per me sì, e magari per chiunque altro che il Signore lo guidi in questo posto. Perché c'è una lingua che è parlata quasi dappertutto, lo spagnolo, quando impari quello puoi spostarti in qualunque nazione. Già noi in 2 anni ci siamo spostati in 3 nazioni,
lo
sai.
Sì, è vero.
è facilissimo. Invece se tu vai in un posto come, non so, in Asia, lì è diverso, capisci, perché ogni nazione c'ha la sua lingua.
Mm-hmm. Altri paesi, altri luoghi.
E poi qui è diciamo, un continente cristiano e diciamo non c'è problema musulmano qui.
Quindi, allora, Sud America?
Ottimo rifugio.
Sud America?
Sud America e
Israele? Israele
e che altro? Io non è che ho la lista.
Sudafrica?
Però ti dico, io il mio suggerimento è evitare i paesi dove ci sono problemi con i musulmani. Mm-hmm. Per esempio, tu vedi in Centrafrica, la Repubblica del Centrafrica, ci sono, non so se 1 milione o 2 milioni di persone che già sono stati sloggiate le loro case, molti uccisi, tagliati a pezzi con macete, le donne incinte sventrate, a migliaia questo. E diciamo in tutta l'Africa, Sudan, Mali, eccetera, c'è questa tsunami religioso di islamici che stanno scendendo cercando di ripulire l'Africa dai cristiani. Siccome non possono farlo religiosamente, perché l'Islam non può competere col Vangelo e perde sempre, no? Cioè, infatti negli ultimi anni ho seguito un pochettino le notizie di là e diciamo l'Africa Centrafrica, le nazioni del Centrafrica che erano a maggioranza musulmane, e diciamo adesso l'Islam è praticamente morto e seppellito, adesso i cristiani sono aumentati tantissimo, che non è che puoi paragonare la violenza, l'odio, l'oppressione islamica con l'amore di Gesù. Quindi qualunque musulmano che studiasse il Vangelo si converte sempre, capisci? Quindi per questo che nazioni come l'Arabia Saudita, dove lì viene praticata l'oppressione, la terribile oppressione islamica, che le donne sono come le schiave, non possono guidare la macchina, il marito può picchiare, torturarle, c'ha diritto di avere più mogli, eccetera, cioè la donna viene trattata come un animale, insomma. In posti come così, però sono paesi ricchissimi, e l'Arabia Saudita numero uno, stanno finanziando questi terroristi, ribelli, nelle nazioni centroafricane per fare la guerra contro i cristiani, con la scusa politica, in realtà il motivo è religioso. Quindi queste nazioni come l'Arabia Saudita, eccetera, stanno pagando questi ribelli che fanno la guerra contro i governi cristiani, come in Nigeria per esempio, con la scusa politica, in realtà vogliono istituire la legge totale islamica, e allora tutti sono islamici, perché sennò, se tu non accetti l'Islam ti uccidono. Il metodo di Maometto è semplice, accetti l'Islam o se no nel nome di Allah ti uccidiamo. Per questo ci sono nazioni come l'Albania che sono totalmente musulmani, paesi come che sono tanti altri posti nel mondo sono totalmente musulmani o il 99% musulmani, perché li uccidono, li opprimono. E chi è nell'Islam non può uscire, perché se no è uno che si separa dall'Islam è sotto pena di morte. Quindi è una, diciamo, è la religione stessa che è terroristica. Per questo che ci sono guerre, capisci, in Africa, uh-huh. Perché i cristiani hanno conquistato tutto e la loro unica soluzione, come al solito, è fare la guerra e uccidere. E quello che sta succedendo adesso.
E le nazioni hindu o buddiste sono più o meno pacifici?
Beh, India è, certo, India è molto meglio dall'Africa.
E tu sei un luogo da rifugiarsi, India?
Io sono stato in India alcuni anni, e diciamo in India c'è il problema dei visti, devi organizzarti con un visto di lavoro, non ti danno un visto di un anno.
Allora è un buon luogo?
È un buon luogo se organizzi il visto però, I visti, per esempio i visti qui in Sud America non è abbastanza facile, vieni qua come turista, trovi il lavoro, rimani. In India è un pochettino più complicato, devi organizzarti bene con un lavoro, devi andare là per trovarti un lavoro o avere un lavoro prima che vai, eccetera eccetera, devi informarti molto bene in India, altrimenti gli indù è gente molto pacifica, e gente che diciamo è facile evangelizzarli. Noi lo facevamo sotto coperta, perché se lo fai apertamente anche tra gli indù ci sono gruppi come per esempio RSS che loro fanno, diciamo, sono ostili e perseguitano i cristiani, li uccidono anche eccetera, e ci sono villaggi dove hanno perseguitato i cristiani. I cristiani si sono dovuti rifugiare a gruppi di 10, 20 e 30.000 nei boschi, perché venivano perseguitati e uccisi dagli indù. Anche lì ci sono le persecuzioni contro i cristiani. Però se tu non sei un cristiano addormentato che adora Dio la domenica mattina seduto su una panchina in chiesa, sei un cristiano attivo, non hai niente da preoccuparti, perché tu ti sposti. Il problema sono per i cristiani addormentati, che sanno adorare solamente seduti su una panchina, e lì li beccano sempre, li prendono sempre, gli bruciano la chiesa, eccetera, eccetera. Quindi se sei un cristiano passivo avrai problemi, se sei un cristiano attivo la tua attività per Gesù, il fatto che sei nella volontà del Signore, già quella è la tua protezione, perché ti sposti. Io consiglio sempre di non comprare case, solo affittare, perché quando succedono problemi io mi sposto. Invece altri cristiani sono a pregare in ginocchio che Dio protegga l'edificio religioso morto, che poi Dio non lo protegge, perché gli edifici dei religiosi non sono nella volontà di Dio e Dio non li protegge.
E cosa decide Australia?
E l'Australia è occidente, fai conto che sei in Inghilterra.
Allora non è un buon luogo per rifugiarsi?
Come l'Inghilterra.
Ma usualmente non ci sono delle guerre.
Scusa, l'Australia il 90% è deserto, eh? Quindi ci sono solo Adelaide, Sydney, Melbourne,
sì.
Ci sono poche città, sono tutte sulla costa. È un posto di vacanza, andare in vacanza così, però fai conto che vai a Miami o nelle Bermuda, cioè un posto molto comodo, occidentale, ricco, straricco. È lo stesso come essere in Inghilterra, e loro dove vanno in Inghilterra vanno loro. Cioè, se l'Inghilterra fa la guerra in Iraq, loro vanno, se l'Inghilterra fa la guerra in Afghanistan, loro vanno. Sono completamente agganciate all'Inghilterra, sono nel Commonwealth, le ex colonie britanniche. E che poi l'Inghilterra, sappiamo, è sempre a seguire l'America, quindi. No, l'Australia non è esattamente, infatti abbiamo dei fratelli australiani che vogliono uscire perché c'è lo stesso problema dell'Occidente,
sì.
Che le scuole anticristo, problemi materialisti, i bambini che sono solo lì a fare videogames, zombie davanti alla televisione, eccetera. No, l'Australia non direi che è un posto di rifugio.
E le isole come New Zealand e altre, varie isole?
La Nuova Zelanda è un'isola, una nazione molto, molto, molto cristiana, è molto cristiana. Non ho grandi informazioni sulla Nuova Zelanda, so che è un posto molto cristiano, è molto diverso dall'Australia, più di queste informazioni non ho. Sulla
Alaska?
Un
fratello ci ha chiesto se Alaska è un rifugio.
Insomma, io non andrei in Alaska, perché solamente il freddo già, quando arrivi in Alaska la prima cosa che ti serve è un rifugio dall'Alaska, un rifugio dal freddo.
Canada?
Fai conto che vivi in un congelatore, cioè
Canada,
secondo
com'è?
Me non è un gran posto andare a rifugiarsi, a meno che non sei un pinguino.
Canada com'è?
E Canada è molto freddo, e sono conosciuto abbiamo degli amici in Canada che sono scappati per il freddo, sono spostati a Miami, perché
sì,
non ce la facevano più, tu li conosci?
Sì.
No?
8 mesi di freddo, dicevano, che è stato molto 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 difficile per loro.
No, in Canada neanche, perché in Canada è la stessa situazione come è in Australia.
Ok, allora come tu dicevi prima, il punto è chiedere il Signore, dove ti vuole il Signore.
Sì, e se non puoi uscire per qualsiasi motivo,
amen.
Che hai fatto per esempio la grande bestemmia di indebitarti, trova un rifugio dove sei, in Italia e sulle montagne.
Amen, amen. Una pausa musicale, fratelli? Con chi?
Con Marcello Marocchi. La canzone si chiama Casa sulla sabbia.
Ok.
Ci risentiamo, fratelli.
Non ti fermare quando stai per costruire. Ogni cosa si può fare, ma ci vuole tanto amore. Se vuoi fare una casa grande, non puoi farla sopra la sabbia, ma ogni pietra che ci metti devi scegliere con rabbia. Mille rose sopra il balcone che ripetono la tua canzone. Com'è bella casa mia, è la più bella che ci sia. E venne l'acqua cantando, gorgogliando, poi divenne un gran fiume, scese forte correndo ed ogni cosa portava via. E venne l'odio, l'invidia, poi divenne una spada che feriva il tuo cuore, non si regge senza amore. E la casa rabbia venne giù. Caro amico, ci vuole tempo per costruire l'amore a un canto, per resistere a mille invidie che ti passeranno accanto. Prima dei fiori alle finestre, prima ancora di cercare un cuore, devi mettere al primo posto una roccia dove costruire. E sarà fatta di sudore e pianto, di ferite e notti senza incanto, ma ogni pietra che sceglierai sarà quella che non cade mai. E venne l'acqua cantando, gorgogliando, poi divenne un gran fiume, scese forte corrente ed ogni cosa portava via. E venne l'odio, l'invidia, poi divenne una spada che feriva il tuo cuore, non si legge senza amore. Ma la casa sulla roccia non venne giù, fine il fiume la tempesta, sopportò le gelosie, le improvvise nevicate, le tue pazzie. Ma la casa sulla roccia non venne giù, ma la casa sulla roccia non venne giù.
Fratello Giuseppe, ci puoi parlare un po' di più per i fratelli che non possono uscire? Come possono loro organizzarsi, trovare un rifugio?
Beh, innanzitutto cercare... pregare veramente seriamente e chiedere al Signore, mettersi in ginocchio e non alzarti finché il Signore non ti parla.
Amen.
Prega
Amen.
In lingue o impara a pregare in lingue.
Amen.
E poi il Signore te lo dice, che il Signore non è che può dirti, il Signore vuole dirti.
Amen. Amen.
Che se sei ammalato non è che può guarirti, ma può guarirti e vuole.
Amen.
Ok, è solo la nostra mente che dice, ah, non ho la fede. Insisti, vedrai che la fede viene.
Amen. Allora, per i fratelli che non possono uscire?
Guarda, i fratelli che non possono uscire, ti direi cosa farei io. Io,
sì.
Durante diversi anni io giravo, evangelizzavo e a volte usando roulotte, a volte in campeggi con una tenda. E questo è il modo migliore.
In Italia?
Sì, non andare in campeggio. Puoi andare in campeggio, però non è un rifugio il campeggio. Dovresti cercare un luogo dove in caso di emergenza tu ti sposti. Se tu per esempio sei in una città e se vivi in una grande città come che so, Milano, Roma, ti consiglierei Firenze o Bologna, se sposti un lavoro in un posto più rilassato. Ok, poi ci sarà un inferno sulla terra e vedrai che sarà così. Perché in una città sei schiavo, dipende dal sistema anticristo che deve darti il gas, l'elettricità, la luce. Sei schiavo dei soldi perché devi andare a quel carrello a fare la spesa tutte le settimane.
Sì, hai
invece
ragione.
Ti trovi in una situazione, per esempio noi qui abbiamo trovato una casetta con giardino, simpatica, prezzo abbastanza buono.
Fuori dalla città?
Fuori dalla città, ma la città è anche un paesotto,
sì.
Qui non abbiamo nessun problema.
Sì,
e
sì,
abbiamo conigli, galline, capra, cane, e stiamo pensando di procurare una mucca o due.
Sì.
Un paio di mucche, cioè stiamo cercando di essere autosufficienti, capisci?
Ah, quindi, questo è il punto.
Sì, quindi
essere autosufficiente,
organizzarsi in una maniera che sia autosufficiente, quindi uh-huh. Ci sono tanti modi di essere autosufficiente. Comincia a prepararti un luogo che quando scoppierà l'inferno, che può essere guerra, possono essere, la Bibbia profetizza 3 guerre grosse in Europa, l'anticristo distruggerà 3 nazioni delle 10 che lo sostengono, lo dice in Daniele 7, e quindi l'Europa sarà un posto orribile, ci saranno guerra dopo guerra dopo guerra, la soluzione sarà più guerre, come adesso la comunità europea, l'euro è stato un disastro grandissimo, ora invece di dire buttiamolo via, cosa dicono i mafiosi in cima della scala politica europea? Dicono no, ci vuole più unità, più regole, più controlli, capisci? Cioè il diavolo non è che dice mai la verità. E allora cosa succede? Trovati un posto possibilmente in montagna, in campagna, se non c'è montagne vicine, in campagna dove nessuno sa che c'hai del cibo, per esempio.
E come possono i fratelli essere autosufficienti?
Trovarsi, ti direi come farei io, sì. troverei un luogo, se non adatto, se non altro affittarmi un pezzo di terreno, dove c'è acqua.
Okay.
Ci deve essere acqua, fatti un pozzo, se no un ruscello, qualcosa, senza acqua non puoi vivere. E quindi lì portarti, se non c'è una specie di casettina, un bungalow o qualcosa, e la cosa migliore sarebbe una roulotte, perché una roulotte puoi spostare, la tua roulotte sarà la casa dove abiti, e quella la puoi spostare in caso di problemi, capisci? Se c'hai la cosa migliore avere una jeep, un furgone, perché il furgone puoi anche dormire dentro quando viaggi, altrimenti quando sei stazionario abiti in una roulotte. E in questo posto immagazzinare del cibo di sopravvivenza, sopravvivere, cose, cereali, granaglie, cose secche che durano nel tempo, capisci? Tonno in scatola va bene, altre cose in scatola no. La sola cosa in scatola che io ho visto che va bene è il tonno, il resto niente, perché marcisce, eccetera. Tonno senza salsa, la salsa lo fa marcire anche, tonno puro, basta. Il resto miele, zucchero, sale, riso, pasta, ceci, lenticchie, ogni tipo di granaglie secche che possono durare. Lo metti dentro nella tua roulotte, quello che deciderai di avere, e lo prepari. Informati con qualcuno che ha un po' di sale nella testa, che sappia come queste cose si conservano.
Okay.
Che se metti certe cose nella plastica, ammuffiscono. Servono per esempio sacchi di tela di Utah, sackcloth in inglese, che respirano, capisci? Quindi informarsi bene da uno che è contadino, oppure depositi dove hanno queste cose per scoprire com'è che queste cose durano. Guardare anche se c'è una scadenza nelle cose, quindi fare una rotazione. Quindi acqua, un luogo di, diciamo, una casa, un rifugio, una lot, qualcosa, e cibo. Queste tre cose, senza di questo non puoi sopravvivere.
Sì.
Va bene? E poi decidi in un posto, in un luogo. Prega, il Signore ti guiderà. Cosa migliore sono sulle montagne, ad esempio il centro Italia è pieno di montagne. Che se lavori, che sei obbligato a stare in grande città, preparati una ritirata, un luogo dove puoi andare, se tu, per esempio, se vai in macchina, eccetera, tieni nel garage sempre, ad esempio, 100-200 litri di benzina o diesel, perché tutto un tratto, non c'è più diesel. E allora,
sì.
E anche quando te prepari queste cose, non lo dire in giro perché te lo vengano a rubarlo, non ti confidare, che a volte dagli amici mi guardi Dio, che ai nemici ci penso io. Attenzione a certi amici.
Cosa possono fare i fratelli che hanno debiti, che sono molti?
E lì è una situazione, è un po' come resuscitare un morto. Cioè, se tu sei sotto, se tu sei nei debiti, cioè fino al collo, prega e disperati col Signore, e nel senso che è come una, ci serve una risurrezione finanziaria, ti serve un miracolo.
Ma è possibile.
Sì.
Abbiamo un fratello d'Australia che è uscito dai debiti, ha pregato, ha lavorato triple e è uscito.
Sì,
grazie a Dio.
Sì, ha detto che voleva uscire, gli abbiamo detto guarda, esci subito dai debiti. Il debito è una prigione che il diavolo, gli anticristi, la mafia finanziaria, la mafia delle banche intrappano. Fanno finta di prestarti i soldi, ma in realtà stanno comprando schiavi. Cioè il sistema finanziario mondiale sono come degli avvoltoi che prestano soldi alle nazioni che già sanno che non potranno ripagare. Quindi li portano al punto che devono cominciare a prestare soldi per pagare gli interessi. A questo punto il ciclo perfetto dello schiavismo è stato completato. Mai prende soldi in prestito. Io guardo più di 40 anni che servo il Signore, grazie al Signore non ho mai avuto debiti. Perché? Perché se non hai soldi per comprare la carne, mangia patate. Però il Signore è buono, il Signore ci fa mangiare normale, ho sempre mangiato normale, perché è la legge di Dio. predica il Vangelo e il Signore ti benedice, dà da mangiare agli altri spiritualmente. Amen. Il Signore, amen, e loro ti, o loro ti ricambiano con offerte, con cibo, o il Signore fa dei miracoli,
amen,
giusto?
Amen,
voi siete nella nostra comunità da più di 10 anni, voi sapete com'è la cosa, no?
È così. Amen, grazie Gesù, grazie fratello Giuseppe, molto chiaro.
Grazie Gesù. Un'ultima cosa voglio aggiungere. Per esempio, se voi siete in grado, unitevi con altre famiglie, per esempio formate una tribù, 3-4 famiglie, 2-3 famiglie, mettetevi insieme invece di avere 4 macchine, una macchina, invece di avere 4 lavatrici, una lavatrice.
È molto più economico.
Qui noi siamo una comunità e c'è una lavatrice, c'è un veicolo, c'è tutto. Cioè qui noi risparmiamo circa 80-90% di quello che spenderemmo se fossimo ognuno con il suo piccolo egoismo, la sua piccola casa, i suoi problemi. Qui ci aiutiamo tutti, io ho 6 figli, tutti ci aiutiamo, tutti sono papà, mamma, fratello e sorella. Io Dio benedica mia moglie che si prende cura della casa, io più che altro mi concentro più a predicare, a lei più a organizzare la casa. Quindi io suggerisco mettersi insieme con altri fratelli, però quando mettete i fratelli non cominciate con i soldi, perché c'è un'inflazione, c'è un'abbondanza di Giuda, gente che finché ci sono soldi loro bla bla bla, quando i soldi finiscono se non te li fanno finire loro. Quindi una maniera di cominciare a lavorare in cooperazione, come dice Atti 2 capitolo 2 verso 44-45, cioè mettere insieme i soldi. E non è cominciando dai soldi, si comincia dal sangue di Gesù, dal sacrificio, dal lavoro, dall'amore, dal sacrificio. Non puoi controllare se un amico è un Giuda o no condividendo i soldi, ma condividendo il lavoro, i sacrifici, il sudore, sputare sangue se necessario, passare torrenti, attraversare deserti. È lì che si vede se un matrimonio è vero, se un'amicizia è vera, se una chiesa è vera. Oggi queste chiese della domenica mattina, che la maggioranza sono morte, che solo sono lì alleluia, alleluia, però quando un fratello ha bisogno di soldi per pagare l'affitto, quell'altro ha 3-4 case e l'altro non c'è neanche uno, vive in affitto. E questa è chiesa, questo qui è un cimitero. Vera chiesa come quella di Gesù, condividere i soldi. Noi abbiamo imparato dall'esempio del Signore, della prima chiesa. Una chiesa che non condivide i soldi è falsa, piena magari di fratelli sinceri, ma ingannati dal pastore mercenario che i soldi vanno nella sua tasca, nel suo edificio, nella sua organizzazione e non ai fratelli. I soldi della chiesa sono per la chiesa, ma non la chiesa cimitero, l'edificio, la chiesa viva, e la chiesa che mangia, che si veste, che paga l'affitto. Oggi i mercenari dicono Dio vuole, vi benedice se date i soldi, il Vangelo di prosperità, e attenzione, per dare a Dio deve passare per la mia tasca, il mio conto in banca, questi qui sono mercenari, ok? Quindi attenzione, non cascate nella trappola dei falsi fratelli, delle false chiese, cercate una chiesa vera se c'è nella vostra zona, ce n'è ancora qualcuna in giro, non troppe, altrimenti fate una chiesa a casa vostra, imparate ad adorare Dio ogni giorno a casa vostra.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie Giuseppe, è stato un piacere essere qui con te e con te Angela.
Grazie.
Ci risentiamo domani, alla stessa ora?
Sì.
1:30 domani, inviate le vostre domande. Che Dio vi benedica, aspettiamo le vostre domande, fratelli.
Alla tua porta lo riconoscerai, ma come fai se tu non apri mai? Avrà le scarpe rotte, l'aspetto di un pezzente, avrà una aspirapolvere da vendere alla gente, avrà un tappeto strano o un'assicurazione. Se disturbo le offro un'occasione, avrai capelli bianchi e succhierà il respiro, dai troppi piani a piedi si appoggerà al tuo muro, tu chiudi e pensa al tuo futuro. Se Cristo bussa alla tua porta lo riconoscerai, ma come fai se tu non apri mai? Negli occhi avrà il silenzio, cielo che mai potrai vedere, dietro una porta chiusa restando lì a spiare. E Dio che bussa e vuole entrare, non bussano più, non bussano più. Avrei aperto se avessi saputo che lì c'eri tu. Un attimo in più, un attimo in più. Avevo deciso, io sono arrivato, ma non c'eri più.